ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Peter sarebbe andato alla festa di Clarisse. Sarebbe andato alla festa di Clarissa perché voleva chiedere a Richard cosa stavano combinando in India, quei buoni a nulla dei conservatori, e cosa c'era a teatro e concerti. Oh sì, avrebbero fatto quattro chiacchiere. Perché questa è la verità sulla nostra anima, pensava, sul nostro sé, che al pari di un pesce abita mari profondi e nuota nelle tenebre insinuandosi tra i fusti di alghe gigantesche, in spazi di luce tremula, e poi via si immerge di nuovo nel buio, nel freddo, nel profondo, nell'imperscrutabile. All'improvviso schizza in superficie e si intrattiene sulle onde increspate dal vento. Ha, cioè, un concreto bisogno di ripulirsi, scrostarsi, lustrarsi conversando. Cosa intendeva fare il governo, Richard Dalloway ne era senz'altro informato, con l'India? Dal momento che la serata era afosa e gli strilloni si aggiravano con locandine che annunciavano in rossi caratteri cubitali l'ondata di caldo, sui gradini davanti all'albergo erano state sistemate delle sedie di vimini dove sedevano, bevendo e fumando, gentiluomini dall'aria distaccata. Peter Walsh si unì a loro. Si sarebbe potuto credere che la giornata londinese fosse appena all'inizio. Come una donna che si toglie l'abito di cotone a fiori e il grembiule bianco per agghindarsi di azzurro e di perle, il giorno mutava, si toglieva le stoffe scadenti, si vestiva di mussola, si abbigliava per la sera, e con lo stesso sospiro euforico di una donna che lascia cadere le gonne sul pavimento, anch'esso si liberava dalla polvere, dal caldo, dal colore. Il traffico diminuiva, le automobili strombazzando, sfrecciando, sostituivano i pesanti furgoni, e nel fitto fogliame al centro delle piazze indugiava qui e là una luce intensa. «Mi dimetto», sembrava dire la sera, mentre impallidiva e sbiadiva sopra le merlature le cuspidi arrotondate, appuntite di alberghi, palazzi e isolati commerciali. «Sbiadisco», provava a dire. «Sparisco!» Ma Londra non voleva saperne e puntava le baionette contro il cielo, la immobilizzava, la obbligava a prender parte ai festeggiamenti. Perché la grande rivoluzione dell'ora estiva del signor Willett era avvenuta dopo l'ultimo soggiorno di Peter Walsh in Inghilterra. Quella sera prolungata grazie all'ora legale era una novità per lui e parecchio eccitante, perché mentre quelle giovani gli passavano accanto con le loro valigette, terribilmente felici di essere libere e anche sotto sotto orgogliose di calpestare quel suolo famoso, una sorta di gioia ne coloriva il viso, una gioia a buon mercato, pacchiana se volete, ma pur sempre un'estasi. Erano anche ben vestite, calze rosa, belle scarpe. Ora si sarebbero godute due ore di cinema. Le imbelliva, le ingentiliva la luce serale giallo-azzurra e brillava fosca, livida sulle foglie della piazza. Parevano impregnate d'acqua di mare, il fogliame di una città sommersa. Era sbalordito da tanta bellezza e anche rassicurato, perché a differenza degli anglo-indiani, che rientrando in patria sedevano di diritto, ne conosceva moltissimi, all'Oriental Club profetizzando biliosamente la rovina del mondo, lui era lì, più giovane che mai, a invidiare alla gioventù l'ora legale e tutto il resto, a cogliere nelle parole di una ragazza, nella risata di una cameriera, cose impalpabili su cui era impossibile posare le mani, quello smottamento dell'intera struttura piramidale che nella sua giovinezza appariva inamovibile. Aveva pesato su di loro, li aveva schiacciati, soprattutto le donne, come i fiori che la zia di Clarissa Elena pressava la sera dopo cena alla luce della lampada, tra fogli di carta assorbente grigia con sopra il dizionario francese dei Littré. Era morta adesso. Aveva saputo da Clarissa che era diventata cieca da un occhio. Sembrava così appropriato. Un capolavoro della natura, che la vecchia signorina Parry diventasse di vetro, che morisse come un uccello nel gelo aggrappato al suo trespolo. Apparteneva a un'altra epoca, ma essendo così integra, così completa, si sarebbe stagliata all'orizzonte per sempre, elevandosi nel suo marmoreo biancore come un faro che indica uno stadio precedente di questo avventuroso, lungo, lunghissimo viaggio, questa interminabile. Cercò nelle tasche una moneta per comprare un giornale e leggere dell'incontro fra il Surrey e lo Yorkshire. Milioni di volte aveva tirato fuori quella moneta. Il Surrey era stato sconfitto di nuovo. Questa interminabile vita. Ma il cricket non era soltanto un gioco, il cricket era importante. Non poteva fare a meno di leggere le cronache del cricket. Lesse prima i risultati tra le ultime notizie, poi che era stata una giornata torrida, e infine il resoconto di un delitto. Aver fatto le cose milioni di volte le arricchisce, sebbene si debba ammettere che perdono di mordente. Il passato arricchisce. E l'esperienza, e l'aver amato una o due persone, con ciò acquistando la capacità che ai giovani manca di tagliar corto, di fare ciò che si vuole, di infischiarsene di ciò che dice la gente, di andare e venire senza soverchie aspettative. Posò il giornale sul tavolo e si alzò, cosa che, peraltro, cercò il cappello e il soprabito. Non valeva per lui, non stasera, perché si apprestava ad andare a una festa alla sua età, convinto che sarebbe stata un'esperienza. Ma di cosa? Della bellezza, quantomeno. Non la cruda bellezza dell'occhio, non era bellezza pura e semplice. Erano la linearità e il vuoto, naturalmente, la simmetria di un corridoio, ma erano anche finestre illuminate, un pianoforte, un grammofono che suonava, un senso di celato generare piacere, che tuttavia di tanto in tanto emergeva quando, attraverso finestre prive di tende, finestre lasciate aperte, si vedevano gruppi di persone sedute a tavola. Gente giovane che si aggirava con calma, conversazioni tra uomini e donne, cameriere che si affacciavano pigramente, insolito gesto il loro, a lavoro finito, calze messe ad asciugare su un cavalletto, un pappagallo, qualche pianta, avvolgente, misteriosa, infinitamente ricca, la vita. E nell'ampia piazza dove i taxi transitavano e svoltavano così veloci, coppie di innamorati si attardavano amoreggiando, abbracciandosi, rincantucciati sotto le chiome di un albero. Una cosa commovente. Erano così silenziosi e assorti che gli si passava accanto con discrezione, timidamente, come se ci si trovasse dinanzi a un rituale sacro che sarebbe stato empio interrompere. Una cosa interessante. E dunque avanti dentro i barbagli di luce. Il vento gli aprì il soprabito leggero. Procedeva con un'andatura particolare, indescrivibile, leggermente chino in avanti, a passo spedito, con le mani dietro la schiena e coi suoi occhi tuttora un po' da falco. Attraversava Londra con passo spedito, verso Westminster, osservando. Andavano dunque tutti fuori a cena? Una porta veniva aperta da un domestico in livrea per far passare una vecchia dama sussiegosa, con scarpe a fibbia e tre purpuree piume di struzzo fra i capelli. Porte venivano aperte per signore avvolte come mummie in vivaci scialli a fiori, signore a capo scoperto. E in quartieri rispettabili, con colonne di stucco di lada ai piccoli giardini lungo la facciata, donne in abito leggero, con pettinini fra i capelli, dopo essere corse di sopra a salutare i bambini, varcavano la soglia. Gli uomini li aspettavano con le falde del soprabito sollevate dal vento, poi mettevano in moto, uscivano tutti. E con quel continuo aprirsi di porte, quello scendere e mettere in moto, sembrava che tutta Londra si stesse imbarcando su battelli attraccati alla banchina, beccheggianti sull'acqua, come se l'intero luogo fluttuasse in un allegro carnevale. E sopra Whitehall pattinavano, laminata d'argento com'era, pattinavano i ragni, e c'era un addensarsi di moscerini intorno alle lampade ad arco. Faceva così caldo che la gente restava a chiacchierare all'aperto, e lì, a Westminster, c'era un giudice, in pensione probabilmente, assiso davanti alla porta di casa, tutto vestito di bianco, anglo-indiano probabilmente. E qui una baruffa di donne litigiose, donne sbronze, qui solo un poliziotto e incombenti profili di edifici, edifici alti, edifici a cupola, chiese, parlamenti, e il fischio di un vapore sul fiume, un urlo cavo, nebbioso. Ma era la sua strada questa, la strada di Clarissa. I taxi giravano l'angolo veloci, come l'acqua intorno ai pilastri di un ponte, lì convergendo, gli sembrava, perché portavano gente che andava alla sua festa, la festa di Clarisse. Il freddo fluire di impressioni visive si interruppe, come se l'occhio fosse una tazza colma che lascia traboccare con noncuranza l'eccesso lungo i fiati di porcellana. Ora il cervello doveva destarsi, il corpo tendersi entrando nella casa. La casa illuminata, dove la porta era aperta, dove le auto si fermavano e ne scendevano eleganti signore. L'anima doveva farsi coraggio e tener duro. Fece scattare la lama grande del coltellino. Lucy scese di corsa le scale, essendo passata in salotto a lisciare una fodera, a sistemare una sedia, indugiando solo un istante a dirsi che chiunque vi fosse entrato avrebbe pensato a com'era pulito, lucido e ben tenuto, vedendo la magnifica argenteria, gli alari di ottone del camino, le fodere nuove delle sedie e le tende di cinz giallo. Valutò ogni dettaglio. Udì un improvviso clamore. La cena era finita e gli ospiti stavano già salendo. Doveva sbrigarsi. «Sarebbe venuto il primo ministro», disse Agnes. Così li aveva sentiti dire in sala da pranzo, disse entrando con un vassoio di bicchieri. «Era importante? Era davvero importante un primo ministro in più o in meno?» Non faceva alcuna differenza a quell'ora della sera per la signora Walker, sommersa da piatti, piattini, colini, padelle, aspic di pollo, gelaterie, croste rifilate di pane, limoni, zuppiere e vaschette da pudding, che per quanto nell'acquaio si affannassero a lavarli, sembravano ammassarsi addosso a lei, sul tavolo di cucina, sulle sedie, mentre il fuoco fiammeggiava e crepitava, le luci elettriche sfolgoravano e la cena era ancora da servire. Una cosa soltanto pensava la signora Walker, che un primo ministro in più o in meno per lei non faceva la minima differenza. «Le signore stavano già salendo!» disse Lucy. Le signore salivano una ad una, la signora Dalloway chiudeva la fila e quasi sempre mandava un messaggio in cucina. «Un saluto affettuoso alla signora Walker!» aveva mandato a dire una sera. La mattina dopo avrebbero valutato insieme i piatti, la minestra, il salmone... Il salmone, la signora Walker lo sapeva, come al solito, non abbastanza cotto, perché lei sempre si innervosiva col pudding e affidava il salmone a Jenny, così succedeva che non era mai abbastanza cotto. Ma una signora con capelli biondi e gioielli d'argento, disse Lucy, aveva chiesto se l'antipasto era davvero fatto in casa. Ma era il salmone a preoccupare la signora Walker, mentre spostava i piatti a destra e a sinistra e infilava e sfilava le retine smorzafuoco. Poi ecco uno scoppio di risa dalla sala da pranzo. Una singola voce, un altro scoppio di risa. I signori se la ridevano, adesso che le signore se n'erano andate. «Il tocai!» disse Lucy entrando di corsa. Il signor Dalloway aveva chiesto il tocai delle cantine dell'imperatore, il tocai imperiale. Fu portato attraverso la cucina. Girandosi indietro, Lucy riferì quanto era bella la signorina Elizabeth. Non riusciva a levarle gli occhi di dosso con l'abito rosa e la collana che le aveva regalato il signor Dalloway. Jenny doveva ricordarsi del cane, il fox terrier della signorina Elizabeth. Visto che mordeva, lo si era dovuto rinchiudere. E forse, pensava Elizabeth, aveva bisogno di qualcosa. Jenny doveva ricordarsi del cane. Ma Jenny non aveva intenzione di andare di sopra con tutta quella gente. C'era già un'automobile davanti al portone, uno squillo di campanello e i signori ancora in sala da pranzo a bere tokai. Ecco, cominciavano a salire. Quello era il primo, ma ora sarebbero arrivati uno dopo l'altro, così in fretta che la signora Parkinson, ingaggiata in occasione delle feste, lasciava aperta la porta d'ingresso e l'atrio si riempiva di gentiluomini che attendevano. Attendevano lisciandosi i capelli che le signore si togliessero il mantello nella stanza attigua al corridoio dove prestava loro aiuto la signora Barnett, la vecchia Ellen Barnett che era stata a servizio in quella casa per 40 anni e ogni estate veniva ad aiutare le signore e si ricordava di quando le madri erano ragazze e sebbene fosse assai discreta dava loro la mano, diceva «Milady», molto rispettosamente, eppure aveva un'aria divertita nel guardare le giovani signore e nell'aiutare sempre con grande tatto Lady Lovejoy, che aveva qualche problema con il corsetto. E non potevano fare a meno di pensare Lady Lovejoy e la signorina Alice che l'offerta di pettine e spazzola era un piccolo privilegio a loro riservato, perché conoscevano la signora Barnett da... 30 anni, Milady, venne loro in aiuto la signora Barnett. Le signorine non mettevano il rossetto, disse Lady Lovejoy quando andavano a Burton ai vecchi tempi. E la signorina Alice non ha bisogno di rossetto, disse la signora Barnett, guardandola affettuosamente. Stava lì seduta la signora Barnett nel guardaroba, lisciando le pellicce, ripiegando gli scialli spagnoli, riordinando il tavolino da toletta e sapendo perfettamente, a dispetto di pellicce e merletti, quali erano vere signore e quali no. «Che persona adorabile!» disse Lady Lovejoy salendo le scale, la vecchia bambinaia di Clarissa. E poi Lady Lovejoy si ricompose. «Lady Lovejoy e signorina Lovejoy», disse al signor Wilkins, ingaggiato in occasione delle feste. Aveva modi ammirevoli mentre si inchinava e si raddrizzava e annunciava con assoluta imparzialità. «Lady Lovejoy e signorina Lovejoy, Sir John e Lady Needham, la signorina Weld e signor Walsh». I suoi modi erano ammirevoli. La sua vita familiare doveva essere irreprensibile. Salvo che pareva impossibile che un essere con labbra verdognole e guance rasate avesse mai commesso l'imprudenza di mettere al mondo dei figli. «Che piacere vederti!» disse Clarissa, lo diceva a tutti. «Che piacere vederti!» era il suo peggio. Espansiva, insincera. Era stato un grave errore venire. Avrebbe dovuto starsene a casa a leggere il suo libro, pensò Peter Walsh. Avrebbe dovuto andare a un concerto. Avrebbe dovuto restare a casa, perché non conosceva nessuno. (Susurra)